Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia.
Tutta l'Italia. Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari
e Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Stefano e benvenuti a tutti voi. 331-8200-213 come sempre per i vostri messaggi che sono già arrivati, poi piano piano li recuperiamo tutti, quindi con un po' di tempo come sempre li vado a leggere e recupereremo anche gli audio. Naturalmente apriamo con la nazionale, Stefano, perché veniamo da questa vittoria di ieri sera 3-0 contro l'Israele con una doppietta di Retegui e il gol di Mancini, quindi un risultato che portiamo a casa positivo, vittoria, e pensiamo ai playoff.
Sì.
Adesso vi chiedo subito, cioè, un po' la domanda è questa: può risorgere a primavera l'Italia? Insomma, perché poi noi dobbiamo pensare alla primavera che arriverà, dobbiamo risorgere, quindi dobbiamo andare al mondiale.
Ci dobbiamo andare, insomma, voglio dire, sperando che poi a marzo di trovare quella freschezza che almeno abbiamo visto in queste partite sotto la guida di Gattuso. Insomma, ieri però, insomma, abbiamo sofferto, abbiamo capito che forse ci dobbiamo sintonizzare su quest'ultima partita e non tanto su quello che abbiamo visto prima, perché appena troviamo una squadra organizzata, strutturata, emergono un po', secondo me, le caratteristiche, la struttura difensiva di questa squadra, in cui non si evidenziano dei marcatori implacabili, ottimi calciatori, non si può dire diversamente, però insomma non c'è la marcatura alla Chiellini, non c'è la marcatura alla Bonucci, e quindi cioè, se tu mi chiedi ma Di Marco è un marcatore, no, Di Lorenzo no, Calafiori no, Bastoni ni. Mancini forse è l'unico che ha questa cosa nel sangue, questo tipo di marcatura, no? E ieri abbiamo sofferto, però è stata una nazionale diversa, umile, che ha saputo soffrire, uscire fuori da questo momento, come hai detto te, mettendo in risalto poi un Retegui straordinario, soprattutto il secondo gol. È vero che gli attaccanti vanno in rete, però io credo che il problema poi, quando si alza il livello, si alzerà il livello naturalmente anche nel doppio confronto, si spera insomma di superare la semifinale e poi di giocare la finale il 31 marzo, quella che poi decreterà il sì o no alla fase finale, all'accesso alla fase finale della competizione mondiale che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico. Noi ci auguriamo che la nazionale ci arrivi con quel timore, insomma, con quella consapevolezza che è emersa ieri, Marco. Cioè, secondo me i playoff assomiglieranno molto a quel tipo di partita, cioè di sofferenza.
Sono d'accordo.
Perché non abbiamo avuto mai un test significativo sul piano, diciamo, dell'impegno avversario alla linea difensiva. Non è mai stata attaccata. Esatto,
una spolverata.
Quindi secondo me poi io Gattuso ha detto a fine partita che sarà anche l'occasione per vedere, per ampliare un po' il discorso, certo, andare a vedere se ci sono altre risorse, certo. fa benissimo, però Italia-Norvegia è già un test significativo da questo punto di vista.
Assolutamente. Allora, con noi vado a dare il buon pomeriggio intanto ad Enrico Curro, Repubblica. Ciao Enrico, ben trovato.
Ciao.
Ben trovato, e ben trovato anche a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato anche a te.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
E allora abbiamo iniziato così, chiedo anche a voi un pensiero sulla nazionale italiana. Io ho detto dobbiamo pensare alla primavera, cioè risorgere a primavera per andare a questo benedetto mondiale, e che sensazioni avete dopo questa partita? Enrico, parto da te.
Buone sensazioni perché Rino è una persona, è un allenatore molto concreto. E ha fatto le cose di sostanza che andavano fatte, e quando parla dice le cose come stanno, quindi ha detto che c'è ancora del lavoro da fare evidentemente, e gran parte di questo, non dico gran parte, ma insomma una parte importante di questo lavoro riguarda evidentemente la difesa. Ieri l'Italia si è difesa a tratti come faceva una volta, quindi anche chiudendosi. I giocatori non sono più abituati a fare questo, ma è evidentemente la cosa che devono tornare a fare. Cioè, quando tu vieni attaccato, assaltato, come potrà capitare se l'Italia andrà al mondiale come ci auguriamo e come potrebbe capitare contro la Norvegia, devi essere in grado di difendere come una volta, se serve anche di spazzare via il pallone. Ieri a tratti abbiamo visto questa cosa, perché sentivo i frammenti finali della vostra conversazione dicevate giustamente che l'Italia non è ancora stata messa veramente alla prova da attacchi forti, però quello di Israele non era poi, Israele è una squadra modesta in alcuni settori, però davanti qualcosina ha, e quindi qualche sollecitazione l'Italia l'ha avuta. A me non sembra ancora pronta difensivamente, perché i calciatori non sono,
non sanno difendere, abituati. Sembrerebbe
fanno delle cose, cioè rischiano il rigore ogni volta che fanno un contrasto, rischiano il rigore, peraltro non è solo l'Italia, è una caratteristica comune a molti giocatori oggi, però è chiaro che non te lo puoi permettere, allora devi allenare l'attenzione, la concentrazione, la capacità di soffrire, e credo che l'Italia ieri un pochino questo l'abbia iniziato a far vedere, quindi io sono veramente fiducioso, mi sembra che ci siano due aspetti, questo e quello della non presunzione, chiamiamola così. L'Italia esce dagli ultimi due mondiali perché, pur giocando contro avversari più deboli, si è sentita più deboli, è uscita lo stesso perché si è sentita, secondo me, superiore. E io credo che con Rino questo rischio non c'è.
Paolo Pacchioni, è vero che stiamo sottolineando naturalmente il lavoro, diciamo così, difensivo che deve essere fatto, però dal punto di vista offensivo abbiamo prodotto, no? E quindi i numeri anche ci sono, ad esempio quelli di Retegui, che ha già segnato molto rispetto, diciamo, ad esempio all'esperienza con Luciano Spalletti. Paolo?
Sì, sì, indubbiamente 16 gol in 4 partite sono un buon viatico, poi naturalmente, come avete sottolineato opportunamente voi, adesso bisognerà misurare la crescita dell'Italia anche contro avversari più forti. Diciamo che io sono totalmente d'accordo con l'analisi di Enrico Currò, perché è vero, Rino Gattuso ha portato prima di tutto una bella mentalità, è una squadra seria, è una squadra che approccia le partite sempre in modo molto attento, poi ci sono ancora dei limiti sui quali lavorare, sui quali crescere, però la concretezza e l'umiltà dell'allenatore credo che si riflettano bene sulla squadra. Poi i 16 gol segnati in 4 partite sono una buona cosa, è una buona cosa che segni con continuità l'attaccante. Enrico Currò credo che siano 30 anni che segue la nazionale e almeno gli ultimi 10 sono stati contraddistinti dal dibattito sì vabbè ma chi fa gol, perché forse da Luca Toni in poi abbiamo faticato ad avere un grande bomber. Adesso non che Retegui e Ken siano diventati all'improvviso i più forti attaccanti del mondo, però sono ragazzi che segnano, sono ragazzi che comunque mettono in campo grande grinta, grande applicazione, tra loro il dialogo sembra funzionare e quindi almeno da quel punto di vista mi sembra che, insomma, sull'attacco abbiamo delle prospettive migliori rispetto a qualche anno fa. Va migliorata l'attenzione difensiva, come avete detto, e poi soprattutto anche, insomma, il ritmo e la qualità del gioco, sì, bene ma non benissimo. Il primo tempo di ieri decisamente sottotono. E tu giocando con quella qualità e con quel ritmo, con Israele fatichi ma vinci, con l'Estonia vinci, poi se si alza l'asticella fa un po' più fatica, però credo che Gattuso sia il primo a saperlo questo.
Eh sì, poi io penso una cosa, Stefano, che poi al playoff a marzo ci sarà da faticare come sempre, insomma, perché poi chiunque sia l'avversario, perché sì, con tutto il rispetto, insomma, l'Israele adesso, sì, come diceva prima Enrico, è una squadra normale, magari davanti a qualche cosa in più, però non mi sembra una squadra, vedendo che delle difficoltà
si
sono incontrate.
No, io non dico che la difesa dell'Italia sia debole, io dico che nella difesa dell'Italia non c'è marcatura.
Sì, sì.
E quindi è un problema.
Come diceva Enrico, fanno delle cose...
No, ma adesso al di là delle valutazioni, degli errori, delle che si possono fare, delle distrazioni, disattenzioni, ma non c'è proprio quel profilo che ha contraddistinto la storia azzurra, cioè...
Che hanno una delle caratteristiche, no?
Ma sì, certo. Il Colloati della situazione,
il
Vierco, adesso di Ferri, Ferri. Sì, sì. Cioè tu dici il calcio è cambiato, ma no, allora sì, però poi la marcatura la devi sentire quando ti attacchi all'uomo, Chiellini, Bonucci, no, ovviamente un europeo per loro, anche per gli altri naturalmente, ma noi eravamo quella roba lì perché c'erano questi due e non ce l'abbiamo più, non ce l'abbiamo più, e Ringhio lo sa,
sì, sì, sì,
ma non lo può dire. E allora cerca di spostare in avanti questa squadra, giochiamo blocco basso, come ha detto Enrico giustamente, soffrire, saper soffrire, però credo che poi quando si alza l'asticella gli avversari sono tutti strutturati, organizzati, 3-4 giocatori bravi, ce li hanno tutti, Marco. E quindi tu però, per caratteristiche di Marco straordinario, di Lorenzo, a me piacciono tutti, ma non hanno la marcatura nel sangue,
sì, sì, sì.
Non c'è niente da fare, cioè tu li puoi allenare, puoi stare 7 anni di seguito ma non ci avrai le caratteristiche di ecco, l'unico che ce l'ha Mancini, che ha la testa che dice vabbè adesso mi stacco, non c'è l'impostazione, non c'è l'uscita, non faccio gioco all'inizio, devo pensare
a marcare,
bravissimo. Sì, quindi sì, questo sì. Non c'è Bastoni, pure bravo, ma non è nel suo fare il marcatore, sì, è sì. Uno che avanza,
manca questo
di Lorenzo, è un altro, è un'ala aggiunta. Di Marco non ne parliamo, un'ala sinistra. Calafiori pure, nell'Arsenal lo vedi la bandierina del calcio d'angolo avversario, cioè
sono
queste le caratteristiche,
dai.
Sono queste sì, le caratteristiche, sì, sì, sì. Vabbè, purtroppo per fortuna è questa la situazione, cioè non la puoi allenare, Gattuso lo sa ma non lo può dire, che dice? Non c'è un marcatore, non ho un marcatore in difesa? Non lo può dire.
Enrico, mi ha sorpreso molto, non so che cosa ne pensate, anche Retegui, perché io vi devo dire, ero tra quelli che all'inizio, quando lui ha scelto di andare in Arabia, ho detto chissà, no, come lo ritroveremo, però al momento mi sembra un giocatore veramente in grandissima condizione, speriamo di vederlo così anche a primavera, però insomma ha dato un segnale forte, eh.
Sì, allora faccio un piccolissimo passo indietro. Secondo me anche Buongiorno può essere
bravo.
Sì, sono d'accordo.
La cosa su Retegui che posso dire, mi sa che l'ho già detta qua, ma comunque la ripeto. Tutti istintivamente quando lui è andato in Arabia Saudita avevamo pensato, porca miseria, adesso perderà lo smalto. Rino non si è preoccupato di questo, anzi. Ha fatto un'analisi ancora una volta molto concreta e molto lucida, che parte da questo presupposto, che in Arabia il ritmo è più lento, si gioca in un modo un po' particolare, però ci sono a livello qualitativo 7, 8, 9 squadre che non hanno moltissimo da invidiare alle squadre europee e italiane. Quindi dal punto di vista tecnico Retegui non è andato nel cimitero degli elefanti. Sono giocatori spesso che arrivano lì come lui a un'età ancora molto giovane, relativamente giovane, non c'è solo il 34enne o il Cristiano Ronaldo della situazione, che peraltro ieri poi insomma, ha continuato a dimostrare che può far gol. E questo quindi l'aspetto tecnico. L'aspetto atletico, che è quello che più preme a Gattuso, anche questo è salvaguardato, perché lui dice ci sono fior di allenatori, fior di preparatori atletici, lui è molto serio, si allena, è un posto dove non ci sono grandissime distrazioni, è andato a finire già in Arabia, insomma la situazione è quella che è da quel punto di vista, ma lui è andato poi in una città piccola, quindi che cosa deve fare? Si allena moltissimo, è molto serio. È un maniaco della preparazione, dell'allenamento, e soprattutto non ha la Champions di mezzo, che può sembrare una cosa, come dire, che svaluta il giocatore. In realtà nel caso specifico gli consente di pensare prioritariamente alla nazionale e poi a tutto il resto.
Paolo Pacchioni, poi vi leggo un paio di messaggi, vai Paolo.
Sì, sì, è vero quello che dice Enrico, sicuramente il fatto di confrontarsi con comunque giocatori di livello alto lo aiuta. Io resto dell'idea che la Champions sì, ti toglie a livello di energie fisiche e mentali, però ti dà anche. Cioè l'unico dubbio che io ho su Retegui è questo. Allora, abbiamo visto che lui per giocare nel Genoa e nell'Atalanta va bene. In nazionale va bene per fare gol a Estonia, Israele, eccetera. Se mai arriveremo, speriamo, a giocarci un'eliminazione, direi un quarto di finale al mondiale contro la Germania, contro l'Inghilterra, contro la Spagna, contro l'Argentina, contro il Brasile, ce l'ha questo livello qui? È l'unico dubbio che rimane. E magari le fatiche di Champions in questo ti possono magari alzare un pochino il livello, però è un'ipotesi, non ho certezza.
Assolutamente. Vi leggo dei messaggi proprio velocissimi. Bisogna fare i complimenti a Roberto Mancini per aver scoperto Retegui, giocatore molto sottovalutato, scrive Federico. Poi Ilario, se ieri sera non c'era Donnarumma eravamo a parlare del terzo fallimento, altro che playoff. Poi ancora, ditemi leader, che chi comanda la difesa nella nazionale, non ci sono leader, scrive Enrico. Poi un altro amico Ube scrive: buongiorno, Leone e Scalvini sono marcatori puri, purtroppo sono indisponibili.
Vero.
Anche questo è vero, perché ce ne sono due che potevamo considerare. Poi l'ultimo per i playoff.
Però non hanno questa grandissima esperienza.
Esatto. Per i playoff bisogna pregare in tre cose: Donnarumma in versione super, Chiesa al top e una punta che come la sfiora faccia gol.
No,
Aggiungo un altro elemento che sarà fondamentale nei playoff, sì. Un buono stato di forma di Tonali e Barella, perché sì, comunque in queste sì. due partite abbiamo visto che se loro due girano, gira l'Italia. Se anche soltanto uno dei due si inceppa un attimo, diventa tutto molto più complicato. Però io sui playoff vorrei mandare un messaggio di speranza. Io lo so che insomma,
le quello ultime sempre. Esperienze, quello lo dobbiamo andare sempre. Però
le ultime due esperienze c'hanno, insomma, ci siamo ascoltati.
C'ho una paura, Paolo, ti devo dire, io ho una paura tremenda.
Però in virtù della serietà della squadra portata da Gattuso, e anche guardando, cioè se noi guardiamo le possibili avversarie, poi come ha detto anche ieri Gattuso in conferenza stampa, continuano a cambiare le situazioni, quindi ragioniamo sul nulla, sì. Però comunque le varie ipotesi, cioè non è che chissà che avversari potremmo incontrare, cioè stiamo parlando della Romania come pericolo forse per la semifinale, insomma ce la possiamo fare, l'Irlanda del Nord ce la possiamo fare. Poi certo, voi mi dite, siamo usciti con la Macedonia, sì, però sono errori che capitano una volta. Peraltro io vorrei tornare un attimo e rivisitare un po' quel giro di qualità. Lì si parla del fallimento del sistema, eccetera. Basta che Giorginio segna il rigore con la Svizzera all'ultimo minuto e noi siamo andati, cioè, al mondiale.
Sì, sì, no, questo,
quindi,
questo pure
e
vero,
anche con la Macedonia del Nord, detto che si è giocato male, tutto quello che abbiamo preso gol al 93esimo minuto, dopo che comunque l'Italia, bene o male, la partita, cioè se quella partita la rigiochiamo 10 volte, altre 8 la vinciamo. E quindi anche per questo dico, oh, c'è andata male una volta, abbiamo fatto una brutta esperienza, ci siamo scottati la mano, anche con la serietà portata da Gattuso io penso che insomma con la Romania, l'Irlanda e la Svezia possiamo vincere.
Enrico, l'ultimo giro, un pensierino su Pio Esposito che ieri entra e ha una palla gol importante lì, però vabbè, gli perdoniamo, è giovane, un errore glielo facciamo passare, però insomma c'è una palla gol lì bella, Enrico?
È già pronto, è uno che probabilmente ha il livello di cui parlava Paolo, forse non lo può ancora dimostrare perché poi l'impiego è ancora saltuario, però è in grande miglioramento, costante, è un talento e ce lo teniamo stretto e direi che in avanti per la prima volta abbiamo almeno tre centravanti che insomma sono di livello medio-alto, non voglio dire che sono dei fuoriclasse, ma sono di livello medio-alto e poi ne giocano due. Questo è importante perché magari non ne abbiamo uno alla Haaland, però ne abbiamo due che possono fare ampiamente un Haaland.
Stefano?
Sì, credo che sia una grande alternativa, un ottimo calciatore, giovane. Retegui e Ken sono avanti e secondo me giustamente partono avanti rispetto a Pio Esposito. Ieri nell'occasione è stato poco cattivo, forse era sicuro di aver già segnato. Là devi pensare a tirare forte, a fare gol e poi dopo. Invece lì secondo me lui col movimento dice da botta sicura faccio gol. Ma vabbè,
però
può succedere, ma non è tanto quello quanto, sono d'accordo con Enrico, è una risorsa senza dubbio. Però insomma anche lui deve conoscere altri test importanti. Qui stiamo parlando di un mondiale, stiamo parlando di tenere un attacco di una nazionale, quindi c'è anche dell'altro, non soltanto l'abilità individuale, capacità individuale, che quelle sono innegabili, sono glieli riconosco.
Pacchioni?
Allora, credo che, detto che, voglio dire, anche i migliori attaccanti al mondo falliscono alle occasioni più semplici, come quella di ieri sera a Udine, credo che però, ecco, l'ultimo passo che deve fare Pio Esposito è proprio una maggior cattiveria dentro la gol. Sì. Per ora gli riconosciamo la grande capacità di giocare a spalle alla porta, proteggere palloni, fare salire la squadra, giocare per la squadra. Ecco, forse la cosa sulla quale deve aggiungere ancora un po' è proprio la cattiveria sotto porta, però insomma all'età dalla sua sono d'accordo sul fatto che possa essere un'ottima e validissima alternativa, però vorrei anche lanciare un messaggio: salvate il soldato Esposito. Cioè io ho letto aperture della Gazzetta dello Sport con grandi articoli, grandi paragoni, Vieri, altra gente così, piano, ma lo dico per il bene del ragazzo bene anche dell'intero della squadra, cioè un po' di equilibrio. È sicuramente un ragazzo di grandissima prospettiva, come dice Enrico probabilmente già pronto, detto questo ha giocato quattro scampoli di partita in Serie A con l'Inter, Quindi
guarda che qui si è aperto, adesso lo approfitto perché lo sai tu Paolo, mi conosci anche Stefano, Enrico magari meno, ma a me piace molto giocare su queste cose. Si è aperto un dibattito prima, caro Stefano, tra Camarda e Pio Esposito, perché Camarda ha fatto due gol, no? E allora c'è chi ci scrive: ma scusate, Camarda è sortito a 15 anni in Serie A, 16 anni in Champions e aveva pure segnato, ora 17 segna ripetizione con l'Under 21 e ha già segnato in Serie A. All'età di oggi di Camarda, Esposito giocava nell'Under 17, non ci può essere paragone alcuno. Chi preferisci, Camarda o Esposito?
Ma io metto così.
Chi ti piace di più? Chi
guarda,
ti colpisce?
Secondo me dobbiamo unirli, non dobbiamo dividerli. Nel momento in cui abbiamo due giovani talenti promettenti così bravi, bisogna sostenerli e anche gli facciamo un torto, secondo me, mettendoli uno contro l'altro, chi è più bravo, chi è meno bravo. Secondo me Camarda più cattivo, ecco, prima faceva Paolo riferimento alla cattiveria, al fiuto, alla determinazione. A me Camarda ricorda Inzaghi da questo punto di vista, cioè quando proprio fiuta l'occasione, anche ieri gol facili, si vale a fare però. Ecco, cioè un gol facile per esempio io a Pio Esposito non l'ha fatto. È quello che dice Paolo, cioè c'è una differenza. Poi Pio ha un grande fisico, si lascia preferire sotto questo punto di vista, ma secondo me sono due ottimi prospetti. E chiudo dicendo, Vieri era un altro mondo ragazzi, non cominciamo a dire stupidaggini, cioè, io mi permetto, almeno per quanto mi riguarda, sono due mondi completamente differenti. Vabbè, ma forse bello, probabilmente io gli auguro a Pio Esposito di diventare la metà di quello che ha fatto ieri.
Vabbè, sarebbe già tanto.
Sì, no, ma anche per caratteristiche non c'entrano proprio niente. Poi tra l'altro la gavetta, mettiamocela, Vieri ha spopolava in provincia, Ravenna, le cose, ragazzi, nessuno gli dava un centesimo,
poi è salito,
poi è salito e si è sudato quello che poi è diventato
Bobone, via,
un grande campione. Quindi stiamo parlando di un livello superiore,
superiore
e chissà quanto raggiungibile da parte di Pio Esposito. Gli auguro con tutto il cuore, però non ha nemmeno una caratteristica che si dice è uguale a Vieri, non c'ha niente
di Vieri,
ma niente proprio, niente di Vieri, niente.
Enrico Currò, su Camarda e Pio Esposito te la faccio la domanda, perché poi mi piace pure giocare un po', no? Quando ci sono due baby bomber così, dai.
Ma io credo che non abbiano ancora dimostrato nulla ai livelli alti, quindi è un augurio che facciamo a tutti e due. È chiaro che il paragone con Vieri non regge, perché Vieri è stato probabilmente l'ultimo grande prototipo di centravanti, non voglio dire l'ultimo grande attaccante italiano, però è stato l'ultimo prototipo del centravanti puramente detto. Loro due con caratteristiche diverse possono arrivare a essere degli ottimi centravanti, e speriamo che diventino dei campioni. Io però sinceramente vedo del talento, che è il talento tipico del centravanti in tutti e due, che è questo fiutare il gol. Sì, è vero che Pio ha sbagliato quel gol lì, però il gol che ha fatto per esempio con quello scatto a bruciare il difensore, che per carità era il difensore dell'Estonia, però intanto l'ha bruciato, il piglio col quale si è preso un po' di spazio in mezzo a una coppia come quella dell'Inter, che insomma non è esattamente l'ultima. Io sono convinto che Pio sia già pronto, ma lo ripeto con convinzione, non a fare il titolare, ma già pronto, sì, perché è uno che si è già confrontato con gli alti livelli, e credo che ci sia questa buona prassi ultimamente di rischiare i giovani, perché se non li rischi,
no, questo è vero.
Vero,
l'interrogativo ti rimane per sempre.
Sono d'accordo con Enrico, è già pronto di
Juric
testa.
Fa giocare Anor
di testa,
che chiaramente acerbo per mille motivi, perché ha 17 anni, non fosse altro che per quello.
Però lo butta dentro.
Sì, sì. E se noi guardiamo, non è che se tu butti dentro uno di 17 anni o di 16, automaticamente questo diventerà un campione, non cadiamo in quel,
però ci provi,
quell'errore lì. Però guardate un pochino, poi figurati, più meglio di Stefano non lo sa nessuno, guardiamo un attimo i grandi a che età hanno esordito. Quasi tutti hanno esordito a 16-17 anni, quindi qualcosa vorrà dire, gli allenatori non saranno mica pazzi.
Paolo, vengo da te e chiudo.
Sì, d'accordo sul fatto che stiamo cambiando un pochino la mentalità. Noi italiani siamo sempre stati un pochino troppo prudenti, non soltanto nel calcio, ma insomma consideriamo giovani dei quarantenni, quando magari da altre parti, in altri settori, sono già professionisti formati. Sui due bisogna attendere qualche partita in più. Forse l'unica differenza che mi viene da sottolineare adesso è che Pio Esposito è entrato in questo scorcio di stagione nell'Inter quasi come un cotitolare di una squadra, cioè diciamo che i titolari sono Lautaro Martinez e Thuram, però sia Pio Esposito sia Boddi comunque fanno parte del progetto. Sì. Camarda nella sua avventura al Milan prima di andare a Lecce era un po' il giovane di belle speranze, la favoletta da fargli fare 5 minuti ogni tanto per coltivare questa favoletta, ma non mi sembra che sia mai stato ancora, per motivi anche anagrafici, inserito in un progetto con una certa continuità. Ecco, quindi forse da questo punto di vista Pio Esposito è avanti di mezzo giro.
Bene, bene, siamo arrivati al termine. Bel giro con voi. Io ringrazio Enrico Currò per essere stato con noi. Grazie Enrico, a presto e
ciao,
buon
Enrico.
Lavoro.
Ciao, grazie a voi.
Grazie
ciao.
Enrico. Paolo, ci sentiamo prestissimo.
Ciao,
un abbraccio anche a
grazie,
te. Buon
Marco,
lavoro.
Ciao, Stefano. Ciao Enrico.
Allora, noi ci fermiamo adesso break, ma torniamo tra poco perché proseguiamo. Abbiamo appena iniziato e poi parliamo anche di questo fatto del Milan che ha perso Pulisic, quindi che insomma c'è grande
Salemakers,
cioè insomma Allegri sta un po' in difficoltà per questa partita con la Fiorentina. Ne parliamo tra poco.